Una chiave di lettura.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Una chiave di lettura. Testimoniare Gesù Cristo e annunciare il suo Vangelo come dono universale di salvezza. Questi gli obiettivi del Congresso dei Laici Cattolici dell'Asia, che si è aperta ieri a Seul, nella Corea del Sud. Organizzato dal Pontificio Consiglio per i Laici, l'evento ha come tema proclamare Gesù Cristo in Asia oggi e vede la presenza di 400 partecipanti, esponenti sia delle conferenze episcopali asiatiche che di oltre 35 comunità e movimenti ecclesiali. I lavori proseguiranno fino a domenica prossima e vedranno, fra gli altri, l'intervento di padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia Asia News. Isabella Piro ha intervistato per noi padre Bernardo Cervellera.
Il suo intervento sarà incentrato sul tema coraggiose testimonianze di fede in Asia. Ecco, in che modo e in quali ambiti in particolare i laici possono testimoniare il Vangelo in un contesto con antiche e radicate tradizioni religiose e culturali, proprio come sono le società asiatiche?
Beh, guardi, gli ambiti dove i cristiani possono testimoniare il Vangelo sono tutti gli ambiti della vita, cioè sia nel mondo del lavoro, nella famiglia, con il vicinato, le storie di conversione che ci sono continuamente, quotidianamente in Asia, dicono appunto che una persona si converte perché vede i cristiani aiutarsi, vede i cristiani aiutare gli altri, perché li vede insieme, gioiosi e così via. E tutto questo avviene appunto in una società che da una parte è ormai modernizzata all'eccesso. In Asia ci sono città che sono avanti mille anni luce che rispetto alle città europee dal punto di vista della modernità, della fretta, della globalizzazione e così via. Nello stesso tempo in Asia ci sono anche dei luoghi dove ci sono appunto queste tradizioni religiose millenarie, però bisogna dire che queste tradizioni religiose millenarie sono ormai in crisi e in fondo il fondamentalismo in queste religioni nasce proprio perché queste tradizioni millenarie non riescono a vivere nella società moderna, cioè vengono emarginate, dimenticate, sono incapaci di modernizzarsi, sebbene ci siano dei tentativi di novità nel mondo buddista, qualche cosa anche nel mondo indù, ma il resto, diciamo così, fanno parte proprio, sembra quasi di una, diciamo così, di un passato che ormai sta scomparendo. Questo sta creando violenze, però questo apre, diciamo, un nuovo campo per i cristiani, cioè far vedere che è possibile anche nella società moderna testimoniare la fede, il rapporto con Dio, il silenzio. Anche nel caos dei grattacieli di Hong Kong è possibile pregare, anche Pechino caotica e piena di traffico è possibile trovare il tempo per aiutare una persona e per esprimere, diciamo così, tutta la gioia e tutta la dignità per un altro essere umano. Il proselitismo sarebbe un tentativo capzioso di commerciare sulle conversioni, di convincere una persona a convertirsi attraverso favori, somme di denaro, eccetera. Questo non avviene assolutamente tra i cristiani, tra i cattolici in Asia. C'è invece proprio la testimonianza della bellezza della vita cristiana. Questo spinge la gente a convertirsi. Naturalmente però l'accusa di proselitismo avviene proprio perché queste religioni tradizionali si sentono mancare l'aria in un mondo che sta vorticosamente cambiando. In ogni caso è vero anche che molti cristiani in Asia conservano rapporti anche fraterni, lì dove è possibile naturalmente, con le loro tradizioni religiose. Non so, per esempio io una signora che dal buddismo è diventata cristiana in Cambogia, che dice no, però Buddha ha un significato, Buddha ha aiutato anche me stessa a indirizzarmi sulla strada su cui poi è giunto il Cristo Salvatore. Quindi c'è un dialogo di fatto nella vita. Bisogna poi dire anche che la gente in Asia non fa molti discorsi teologici o religiosi, cioè in Asia ci sono o situazioni di grande povertà in cui dover intervenire, pensiamo a che cos'è questa enorme alluvione in Pakistan, le enormi alluvioni in Cina, ma anche situazioni di miseria enorme, di violenza che ci sono in Nepal, in Myanmar, nel Medio Oriente. E quindi o ci sono queste situazioni, diciamo così, disperate, in cui c'è bisogno di un aiuto effettivo che superi lo schema razziale, religioso, etnico, no? In nome invece di un amore universale. Oppure ci sono queste situazioni super globalizzate e super moderne in cui diciamo queste persone chiedono semplicemente di trovare un significato per la propria vita, cioè chiedono semplicemente di trovare un valore della loro persona, della loro umanità. E questo anche appunto è molto difficile trovarla in religioni che tentano di emarginare in qualche modo l'individuo. Invece questa è la carta vincente della testimonianza cristiana.
In diversi paesi asiatici come le Filippine, la Corea o l'India, la presenza della Chiesa nei mass media è significativa. Ecco, le chiese locali come si muovono proprio per coinvolgere i laici nell'uso dei nuovi media per l'evangelizzazione?
Ma proprio nei paesi che lei ha citato ci sono esperienze grandissime, sia come giornali, sia come radio. C'è qualche esperienza qua e là di televisione, ma è molto costosa la televisione, quindi la Chiesa in Asia, essendo minoranze, non ha la possibilità di sostenere delle spese così ampie. Però in tutti questi ambiti ci sono i laici che ci lavorano, non sono mica tutti preti. Cioè c'è magari il sacerdote dà indicazione, dà il valore spirituale della cosa, però sono i laici che portano avanti questi media per l'evangelizzazione. Pensiamo che cos'è Radio Veritas nelle Filippine, che di fatto diciamo così informa, nello stesso tempo diffonde catechismo, nello stesso tempo fa comunicare culture diverse per decine di paesi asiatici.
Quale spazio viene dato alle donne e ai giovani proprio come speranza per il futuro della Chiesa in Asia?
Questo credo che sia un tema importante che sarà affrontato nel convegno, perché diciamo che la Chiesa qualche volta, diciamo così, perlomeno come concezione in Asia, a me sembra un po' clericale, un po' perché diciamo così, c'è un grande rispetto per l'autorità e quindi c'è un grande rispetto per il sacerdote, per il vescovo, eccetera, no? Come autorità sacrali, e questo appunto dipendendo un po' dalle concezioni anche religiose presenti in questi paesi. Il convegno vuole proprio spingere a una collaborazione tra il personale consacrato e il personale laico, e in questo secondo me effettivamente le donne e i giovani hanno una grande chance. Già adesso di fatto l'evangelizzazione, non quella diciamo così delle prediche domenicali, ma quella spicciola quotidiana, è affidata proprio alle donne, è affidata proprio ai giovani, proprio con i compagni di scuola oppure nelle università, oppure le donne proprio con il vicinato o anche con posti di responsabilità nella società.
In questo contesto quindi le GMG diventano particolarmente importanti?
Assolutamente, assolutamente, perché le giornate mondiali della gioventù sono la scoperta, come spesso mi hanno testimoniato giovani che vi hanno partecipato, è la scoperta dell'universalità della Chiesa. Cioè la Chiesa non è semplicemente una famiglia legata a una nazione, legata a un'etnia, legata a una semplice cultura. Cioè la Chiesa è qualcosa che va oltre tutte le culture ed è qualcosa che abbraccia veramente il mondo. Le giornate mondiali della gioventù sono delle cose entusiasmanti proprio per i giovani dell'Asia, e spesso in queste giornate proprio diversi giovani decidono di seguire il Signore in una qualche vocazione radicale di consacrazione. La Chiesa in Asia credo che nella sua storia sia tra le più perseguitate, forse la Chiesa in Asia ha dato più martiri al mondo di tutte le altre Chiese messe insieme, e certo diciamo così è una statistica non numerica, mi sembra fatta un po' a spanne, però se vediamo la storia veramente dobbiamo dire così. La seconda cosa, quindi occorre tanto coraggio, la seconda cosa è che diversi paesi asiatici ancora adesso non permettono la libertà di religione. Tra i 10 paesi che più soffocano le religioni, almeno 8 sono asiatici. Questo vuol dire che effettivamente c'è tantissima sofferenza e tantissime limitazioni. Ci sono ancora martiri in in Asia, se pensiamo ai massacri dell'Orissa, se pensiamo ai prigionieri in Cina, se pensiamo alla Nord Corea e tanti altri. Quindi c'è ancora moltissimo martirio e c'è ancora moltissime difficoltà. Occorre molto coraggio, però bisogna dire anche che le chiese asiatiche sono anche molto vive, per cui questo coraggio anche fino al martirio diciamo che è qualcosa di diffuso. Insomma, il legame tra martirio e testimonianza quotidiana è molto forte.
Grazie dunque a padre Bernardo Cervellera, direttore dell'agenzia Asia News, e grazie a Isabella Piro che l'ha intervistato per noi. Con questo chiudiamo il nostro spazio Una chiave di lettura. Adesso linea alla regia per un po' di musica e poi buon proseguimento con gli altri programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.